Megnetti, dopo la puntata della scorsa settimana dove abbiamo parlato molto di morbillo e di vaccinazioni per il morbillo, ci ha scritto molte persone. Alcune per raccontarci che hanno avuto il morbillo o da piccoli o da adulti e insomma se la sono vista abbastanza brutta, è capitato a tanti, però appunto non solo.
Altri invece si sono fatti qualche scrupolo, si sono chiesti, sono andati a controllare se fossero vaccinati, hanno magari scoperto di non esserlo, magari per questioni anagrafiche, oppure erano stati vaccinati ma soltanto con una dose e non con quella di richiamo, come si fa adesso, e quindi si stanno attrezzando per capire se debbano fare qualcosa.
Ovviamente per tutte le informazioni sulle vaccinazioni non dovete chiedere a noi, ma dovete chiedere ai vostri medici e ai centri vaccinali di riferimento della vostra zona. Però insomma siamo contenti in qualche modo di aver riaperto questa discussione, magari creato anche un po' di sensibilità, no? sul tema.
Esatto, auspicando anche che poi siano le istituzioni a attrezzarsi per fare della comunicazione un po' più mirata e chiara su questi aspetti. Insomma, servizio pubblico va bene, però visto che ci sono anche le istituzioni, sarebbe interessante che facessero il loro dovere.
Raccolgo questa invettiva di Megnetti per dire che adesso. Per dire che adesso noi dobbiamo fare il nostro mestiere, cioè la puntata nella quale parliamo di prezzi di caffè e uova che sono andati fuori controllo, di formiche matematiche e di relazioni marine pericolose. Io sono Beatrice Mautino
e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Qualche giorno fa, Megnetti, sono scesa a bere il caffè nel bar sotto casa e ci ho trovato un cartello.
E diceva chiuso per ferie, magari.
No, era un cartello abbastanza anomalo per un bar pieno di grafici, di dati che rimandavano all'aumento del prezzo del caffè a livello globale e credo servisse come giustificazione dell'aumento del prezzo proprio dell'espresso al banco che lì in quel bar è arrivato a 1,30 euro.
Beh, si vede che allora c'erano un sacco di clienti che magari si lamentavano di questo rincaro del caffè nella tazzina. E allora il barista ha detto, vabbè, mettiamo un cartello così mettiamo subito le cose in chiaro a tutte e a tutti.
Probabile. La cosa però mi ha incuriosita, te l'ho anche appunto raccontata, abbiamo approfondito e abbiamo messo in fila gli elementi principali che adesso andremo a raccontarvi, cogliendo l'occasione per salutare tutte le persone appassionate di caffè che ci ascoltano.
E quindi ovviamente anche tutte le persone che gestiscono i bar.
Allora, certo.
I prezzi del caffè hanno raggiunto in effetti i massimi da 50 anni a questa parte. Pensate che il prezzo della tazzina è aumentato del 15% negli ultimi 3 anni e ci sono anche stime secondo cui continuerà a crescere del 15-20% nei prossimi mesi. E parlando di costi delle materie prime, il costo del caffè verde, quindi la materia prima che poi verrà tostata e lavorata, era rimasto stabile a circa $1 per 400 grammi dal 2015 al 2021. Poi era raddoppiato tra il 2022 e il 2023 ed era arrivato a $2.50 e oggi ulteriormente raddoppiato raggiungendo i $4.30, quindi 4 volte il costo che aveva 4 anni fa. Se vi sembra strano che si utilizzino 400 grammi è perché in realtà si utilizza la libra, ma ci vuole una scienza. Sposa il sistema internazionale di unità di misura e quindi le libre di qua non passano.
No, passeranno. La storia del caffè è una storia lunga, legata, come capita, alle coltivazioni specifiche dei paesi più poveri, a sfruttamento, deforestazione e anche pressione globale per abbassare i prezzi. Secondo la leggenda, l'arbusto del caffè cresceva selvatico in Etiopia. Un pastore ne scoprì gli effetti osservando come le sue capre non dormissero più la notte dopo essersi cibate di quei frutti. Per gli studiosi, invece, che hanno cercato di rintracciare l'inizio dell'uso del caffè come bevanda, come lo conosciamo oggi, l'origine si colloca ragionevolmente nella regione di Kaffa, che ha un nome appunto che richiama il caffè, in Etiopia. Dall'Africa i semi di caffè arrivarono poi nella penisola arabica, dove il consumo della bevanda è documentato già dal XV secolo, e arrivò poi alla fine a Venezia agli inizi del 600 e da lì si diffuse in tutta Europa, diventando la bevanda preferita degli intellettuali dell'epoca.
E i centri di origine delle due specie più diffuse di caffè, che sono l'arabica e la robusta, sono entrambe ovviamente in Africa, mentre la coltivazione si è poi diffusa in altre aree del mondo con condizioni climatiche che ovviamente sono paragonabili ai punti di origine. Dalla regione dell'Etiopia, del Sudan e del Kenya settentrionale, per esempio, arriva la specie arabica, che è la prima a essere stata utilizzata e poi anche quella considerata più pregiata. cresce bene in alta quota, di solito tra i 1000 e i 2000 metri, ha anche un contenuto di caffeina molto più basso delle altre varietà e poi ha quel gusto delicato, leggermente acido e aromatico ed è anche poco amaro. La Robusta invece arriva dalla parte opposta dell'Africa, quindi fra Uganda e Guinea, e come dice il nome è molto robusta, cioè si adatta bene al clima, cresce infatti ad altitudini anche inferiori ed è anche più economica da coltivare. E ha un gusto astringente, corposo e amaro.
Finché sono verdi, quindi freschi, i chicchi non sanno di caffè, hanno un gusto loro, ovviamente, come tante altre cose, compreso il cacao, ma in un assaggio a occhi chiusi difficilmente riusciremo a riconoscere i sapori che normalmente associamo al caffè. L'aroma e quei sapori familiari del caffè si formano nella fase di tostatura, quindi quando i semi vengono sottoposti a temperature superiori ai 200 gradi Celsius. Durante questa cottura si sviluppa una miscela di sostanze chimiche complesse che alterano la composizione chimica proprio dei chicchi, formando centinaia di composti volatili che donano al caffè tostato quel colore e quell'aroma caratteristici.
Sì, in effetti il profumo che si sente quando apri una nuova confezione è davvero qualcosa di indescrivibile.
Sì.
Quello che noi beviamo poi generalmente ovviamente è anche una miscela di varietà diverse, salvo dei casi specifici di specialty coffee che spesso sono monorigine, quindi in una varietà specifica coltivata in un posto specifico, in un fazzolettino di terra e poi ti costa 100 volte tanto rispetto agli altri.
Esatto, e chi ha una macchina del caffè come me le ha provate tutte, insomma, quindi cercando di individuare le differenze tra l'uno e l'altro per poi magari tornare alle buone vecchie miscele. Comunque oggi il caffè si produce in molte parti del mondo, soprattutto nella fascia equatoriale, e stando ai dati raccolti dal sito Our World in Data, nel 2022 il principale produttore mondiale è stato il Brasile con più di 3 milioni di tonnellate, seguivano il Vietnam con quasi 2 milioni, Indonesia e Colombia con circa 700.000 tonnellate a testa, e poi a scendere Etiopia, Uganda, Honduras, Perù, insomma molti altri paesi. Si stima che il 60% del caffè mondiale sia prodotto da circa 12 milioni e mezzo di persone che però lavorano in aziende agricole mediamente piccole e con profitti molto bassi.
Esatto, lo dicevamo anche prima che la storia del caffè è una storia di sfruttamento e diciamo che per quanto i tempi siano cambiati dalle prime piantagioni coloniali che ridussero per esempio in schiavitù i lavoratori africani e sequestrarono terra alle popolazioni indigene di Asia e Sud America, però diciamo quell'impronta dello sfruttamento rimane ancora oggi e forse impronta è un eufemismo.
Eh sì, il giornalista Peter Goodman è stato in Honduras per realizzare un lungo reportage per il New York Times con foto molto belle, tante interviste ai produttori, la trovate in descrizione. Goodman scrive che, qui lo citiamo testualmente, questi dovrebbero essere tempi meravigliosi nelle piantagioni di caffè, eppure le persone che poi ha intervistato sono sempre più preoccupate. Scrive che i costi di produzione sono aumentati, queste persone devono pagare salari extra per attrarre i pochi lavoratori, i fertilizzanti sono diventati più costosi, il loro raccolto è stato devastato dalle piogge e dalle temperature instabili e anche dopo l'impennata dei prezzi è probabile che guadagneranno meno quest'anno rispetto all'anno scorso.
E l'aumento dei prezzi in questo caso, ma è successo qualcosa di simile poi anche per il cacao, non corrisponde a un aumento del compenso per i produttori come magari ci si potrebbe anche aspettare. Le preoccupazioni di chi lavora nel settore sono concrete e riguardano prevalentemente il cambiamento del clima a livello globale che poi si traduce soprattutto nella fascia equatoriale in temperature in aumento, siccità, piogge eccessive, come è successo recentemente in Brasile e Vietnam, che sono tra i più grandi produttori al mondo proprio di caffè. E inoltre c'è la preoccupazione che questi aumenti provochino una riduzione dei consumi. Scrive per esempio Goodman, chiunque tragga vantaggio dall'aumento dei prezzi oggi potrebbe essere distrutto dalla prossima calamità domani.
Alle calamità naturali si sommano poi quelle politiche. La Colombia, oltre al cambiamento climatico, deve far fronte alla minaccia di dazi da parte del governo degli Stati Uniti e gli Stati Uniti per la Colombia sono uno dei principali importatori di caffè.
Infatti in questo contesto alcuni produttori in Vietnam hanno abbandonato la coltivazione del caffè per dedicarsi ad altro, come il durian, questo frutto puzzolente, molto puzzolente,
terribile,
anche dal sapore pungente che prova molto in Cina. E altri invece coltivatori hanno cambiato varietà investendo su quelle che consentono di avere dei margini di guadagno che siano maggiori. E sul fronte delle aziende torrefattrici che comprano la materia prima e la lavorano, c'è stata poi anche una grande corsa alle scorte per comprare prima che i prezzi salissero troppo. Il risultato è che tutte queste cose messe insieme, unite poi alle minori rese, hanno fatto arrivare il prezzo del caffè ai suoi massimi storici, come dicevamo all'inizio.
Quello che succede è che i trader, che sono quelle strutture che comprano i caffè dagli agricoltori e poi li esportano ai torrefattori, solitamente bloccano la loro fornitura con mesi, persino anni di anticipo, no? Utilizzando i cosiddetti contratti futures. Adesso ci arriviamo a spiegare che cosa sono. In pratica, se il prezzo mondiale scende, potrebbero ricevere dai loro clienti meno di quanto sono obbligati a pagare agli agricoltori per i chicchi di caffè. Per proteggersi da tutto questo, acquistano le cosiddette posizioni corte sul mercato dei future, in sostanza delle scommesse che i prezzi scenderanno. Se i prezzi scendono, i loro guadagni su queste posizioni corte compensano alcune delle perdite sulle loro vendite.
E quindi, insomma, avrete intuito che di mezzo c'è ovviamente anche la finanza, e negli articoli che si leggono in questi mesi trovate tanti riferimenti appunto a questi futures e anche ai margin call. Ora, ovviamente noi siamo un podcast scientifico e quindi cerchiamo anche di stare alla larga delle questioni finanziarie, però in questo caso diciamo che tagliare via questa parte significherebbe anche raccontarvi solo un pezzo della questione, e quindi magari non si riuscirebbe a capire tutto nel complesso. Proviamo quindi a spiegare quello che sta succedendo, diciamo, al modo nostro, chiedendo ovviamente scusa e indulgenza agli economisti e alle economiste in ascolto, che magari potrebbero continuarci a volerci bene lo stesso, lo speriamo tanto.
Allora, immaginate di essere degli esportatori di caffè, quindi questi trader. Per proteggervi dalle oscillazioni dei prezzi, fate un accordo, che di fatto è una scommessa, sul prezzo che immaginate che avrà il caffè in futuro. Questa scommessa prende il nome di future e mettiamo che sia $3 per i 400 grammi di cui parlavamo prima. Se i prezzi nel frattempo scendono a 2 oppure $2.50, voi siete al sicuro perché avete un prezzo di vendita più alto garantito. Se invece i prezzi salgono a $3.50 o $4, e beh, ci perdete perché avete fatto un accordo per vendere a 3.
Per fare questi accordi dovete dare una caparra, che si chiama margin, a chi gestisce queste vendite, che è il broker. Se i prezzi si muovono contro di voi, quindi salgono quando avete scommesso che invece sarebbero scesi, il broker vi chiederà di aggiungere soldi alla caparra per coprire quelle perdite, e questa richiesta si chiama margin call.
Quindi, se i prezzi del caffè salgono troppo, gli esportatori che hanno scommesso su un calo dei prezzi si trovano in crisi perché devono coprire le perdite mettendoci proprio dei soldi, e se non ce li hanno falliscono di fatto e non possono quindi più comprare caffè dai produttori o esportarlo, per cui ci sarà meno caffè in circolazione e il prezzo salirà ulteriormente.
Allora, se siete un po' confuse e confusi, vi lasciamo nella descrizione dell'episodio un articolo del Post che spiega in realtà una cosa un po' diversa, cioè il finale di una poltrona per due, dove il prodotto che poi oggetto di compravendita di azioni era il succo di arancia congelato. Però diciamo che al di là della materia prima, al di là del prodotto, il meccanismo è lo stesso e magari potete raccapezzarvi ancora meglio.
La situazione, come avete sentito, insomma, da tutte queste spiegazioni che vi abbiamo dato, è abbastanza complessa. Ci sono tentativi di rendere più sostenibile in senso ampio la produzione di caffè, creando filiere più corte che valorizzino di più il lavoro dei produttori e permettano loro di investire su varietà più resistenti, però al momento si tratta di quasi di esperimenti, insomma, di nicchie marginali rispetto al mercato globale.
E tutto questo difficilmente lo troverete su un unico cartello all'ingresso di un bar. Oh Mautino, e a proposito di rincari, negli Stati Uniti ci sono grandi problemi con un'altra materia prima, cioè le uova.
Che rincari! Una dozzina di uova nelle settimane scorse è arrivata a costare intorno a $8, più del doppio di quanto costano le uova in molti paesi europei, compresa l'Italia. E con le uova non ci fai solo le frittate in casa, ovviamente, ma anche biscotti, torte, merendine e poi un sacco di altre preparazioni industriali.
E come vi dicevamo poco fa nel blocco precedente, siamo un podcast che si occupa di scienze e non vogliamo fare "ci vuole un'economia", però a ben vedere, intorno al prezzo così alto delle uova ci sono anche delle cause scientifiche, un po' come per il caffè.
Eh sì, una delle cause è H5N1, il virus che da qualche anno sta causando molti contagi di influenza aviaria negli allevamenti. Ce ne siamo siamo occupati più volte di aviaria, vi lasciamo in descrizione qualche riferimento per approfondire. Oggi però ci vogliamo concentrare su uno dei suoi effetti che talvolta passano inosservati. La preoccupazione più grande quando si parla di aviaria è sulla possibilità che inizi a diffondersi da persona a persona, e per il momento non lo sta facendo, anche se ovviamente i rischi ci sono. Mentre tendiamo a pensare un po' meno ai suoi effetti sull'economia e sul modo in cui produciamo una parte importante del cibo che consumiamo. Ci pensano molto gli agricoltori e gli allevatori, ovviamente.
Allora, un esempio su tutti: se nel tuo allevamento scopri che alcune galline sono positive a H5N1, sei obbligato a uccidere tutte le galline per ridurre il rischio che il virus continui a diffondersi e che quindi possano esserci contagi in altri allevamenti o magari verso la fauna selvatica. E gli allevamenti, soprattutto poi quelli negli Stati Uniti, sono di solito intensivi e ogni gallina sta a strettissimo contatto con le altre, quindi non ci sono alternative, non puoi impedire il contagio. E parliamo in alcuni casi di allevamenti che hanno centinaia di migliaia, se non addirittura milioni di galline che devono essere eliminate, di mesi di lavoro poi per ripulire tutto, per sanificare e per far crescere le galline che prenderanno il posto di quelle che c'erano prima.
Questa cosa è già successa in diversi allevamenti e ha portato a una marcata riduzione dell'offerta di uova, nonostante la domanda sia rimasta alta, perché il settore alimentare non può proprio fare a meno delle uova. I prezzi sono quindi aumentati e hanno continuato a farlo velocemente. Lo scorso autunno una dozzina di uova all'ingrosso negli Stati Uniti costava $2.25. Nelle ultime settimane, come appunto dicevamo all'inizio, si è arrivati a un picco di $8. I prezzi al dettaglio sono spesso più bassi perché i supermercati preferiscono vendere le uova in perdita a prezzi più vantaggiosi, in modo da attirare i clienti che compreranno poi anche altri prodotti. Per tutti gli altri che comprano invece le uova all'ingrosso, ci sono grandi problemi ad avere degli sconti e dei prezzi più bassi, con un forte danno economico soprattutto per i piccoli produttori, compreso chi ti cucina le uova al bacon per colazione se stai negli Stati Uniti o se qui fai una colazione all'americana.
E la domanda per le uova è inoltre pressoché inelastica, cioè detto in termini più semplici, anche se il loro prezzo aumenta, la quantità richiesta non cambia, no? Dipende dal fatto che non sono sostituibili completamente da un'altra materia prima e per quanto più alta del solito la spesa che comportano per i consumatori finali è ancora tutto sommato gestibile. È stato per esempio stimato che a fronte di un aumento di oltre il 200% del prezzo delle uova negli Stati Uniti, l'acquisto delle uova è diminuito di appena il 4%. E vendere uova a queste condizioni è ovviamente molto vantaggioso per chi le produce, visto che la domanda non varia più di tanto. Ed è anche una convenienza non da poco negli Stati Uniti, dove 5 sole aziende, pensate, controllano circa la metà dell'intero mercato delle uova statunitense. E nel caso di pratiche scorrette da parte di queste aziende ci potrebbero essere conseguenze sul prezzo delle uova e l'andamento del loro mercato. Per questo negli ultimi giorni si è parlato di un'indagine del Dipartimento di Giustizia per chiarire come stanno le cose.
C'è ovviamente anche un aspetto politico, di nuovo, visto che Donald Trump in campagna elettorale aveva duramente criticato il presidente precedente, Joe Biden, anche per il prezzo delle uova, mentre ora sta un po' abbozzando nonostante costino ancora di più. Risalire comunque a eventuali responsabilità non sarà semplice, e di certo possiamo dire che l'aviaria non sta aiutando. C'era una volta una formica che viveva nel laboratorio di un pasticcere. Si era stabilita su una splendida ciambella.
Montino, sicura che vada tutto bene?
Sì, benissimo, tutto a posto. Parliamo okay. Di geometria complessa in
sicura?
Realtà. Adesso seguimi come farebbe una formica con i granelli di zucchero.
Va bene.
Perché questa formica in effetti amava molto i granellini di zucchero posati sulla ciambella e ogni giorno ne mangiava uno. Col passare del tempo i granellini diminuivano e lei, preoccupata, si chiedeva cosa avrebbe fatto quando fossero finiti. «Bisognerà che mi trasferisca su un'altra ciambella», sospirava. Continuò a godersi il suo granellino quotidiano finché un giorno si guardò intorno e non ne vide più nessuno.
Oh no!
Scrutò l'orizzonte, eccone uno laggiù. L'ultimo granellino splendeva dalla parte opposta della ciambella. Sembrava lontanissimo e lei si sentiva senza forze. Avrebbe potuto sgranocchiare un po' di ciambella lungo la strada, io l'avrei fatto, ma una formichina abituata a dei deliziosi banchetti di zucchero non si accontenta di un morso di ciambella. Quale sarà il percorso più breve? Si chiese pensierosa. Quando era piccola, la sua famiglia viveva in cima a un grande pan di Spagna e lì era facile trovare la strada più corta verso lo zuccherino. Bastava guardarlo e andare dritti. Ma ora la sua casa era tutta una curva e al centro c'era perfino un buco. Lei non era una pulce, non poteva saltarlo e non era nemmeno una mosca, non sapeva volare. E quindi, dove passare?
Oltre a dove passare, forse un controllino alla glicemia della famiglia delle formichine bisognerebbe farlo. Cos'era questa cosa, Mautino?
Quello che avete sentito è l'inizio della storia dedicata a Mariam Mirzakhani nel libro Ragazze con i numeri di Vicky De Marchi e Roberta Fulci, pubblicato ormai qualche anno fa per Editoriale Scienza. Vi lasciamo il link in descrizione, è un libro per ragazze e per ragazzi, ma che si può leggere anche da adulti.
Anche perché dobbiamo sapere che fine ha fatto poi la formichina.
Eh sì.
Allora, Mirzakhani è stata in effetti una grande matematica, aveva origini iraniane, è stata anche la prima donna a vincere la prestigiosa medaglia Fields, che è uno di quei premi che vengono definiti il Nobel della matematica. Però, Mautino, adesso è il momento di spiegare cosa diamine c'entrano le formiche e lo zucchero con una matematica di prestigio mondiale.
C'entrano perché nel corso della sua carriera Mirzakhani si è occupata molto di superfici iperboliche, cioè delle superfici particolari che a differenza della ciambella sono difficili da visualizzare, però con la ciambella diciamo che condividono alcune cose. Uno dei collaboratori di Mirzakhani, Alex Wright, ha detto che una superficie iperbolica è un po' come un puzzle che puoi mettere insieme localmente ma che non puoi mai finire nel nostro universo. Su una superficie del genere le linee, quelle parallele, in realtà si allontanano l'una dall'altra invece di rimanere alla stessa distanza e in ogni punto la superficie si curva in due direzioni opposte, come una sella, diciamo. È possibile incastrare alcuni pezzi di questo puzzle, ma mai in modo da chiudere completamente la superficie, almeno non nel nostro spazio.
Ma le superfici iperboliche, con tutta la loro stranezza, sono onnipresenti in matematica ed è il motivo per cui molti matematici stanno cercando di studiarle, di descriverle e così via. Uno dei modi per farlo è quello di studiare le cosiddette geodetiche, che sono le curve più brevi che congiungono due punti di uno spazio. E quello che voleva fare la formichina della storia che ci ha raccontato Mautino con tanto trasporto per raggiungere il granello di zucchero era proprio quello, no? Trovare la via più breve e praticabile per raggiungere il suo pezzettino di zucchero. E studiando questi percorsi i matematici possono iniziare a capire che aspetto ha la superficie poi nel suo insieme.
In un articolo pubblicato su Quanta Magazine, che vi lasciamo in descrizione, Mirzakhani viene descritta come una delle più influenti cartografe dell'universo iperbolico. Aveva iniziato a catalogare queste forme strambe quando era ancora studente, ha poi sviluppato delle tecniche definite rivoluzionarie in matematica che le hanno permesso di iniziare a creare una specie di atlante di queste forme, prima di passare poi anche ad altri aspetti della matematica che le hanno permesso tutti insieme, insomma, di vincere la medaglia Field. Il suo lavoro di mappatura di queste geometrie iperboliche si è interrotto nel 2017 quando a soli 40 anni è morta per un tumore al seno scoperto pochi anni prima ma già in fase avanzata.
Ne parliamo oggi perché quel lavoro complesso di mappatura dell'universo iperbolico è stato poi portato avanti da due matematiche che sono Nalini Anantharaman del Collège de France e Laura Monk dell'Università di Bristol, che hanno recentemente dimostrato che superfici un tempo considerate rare se non impossibili sono in realtà diffuse con caratteristiche comuni che permettono di identificarle.
La spiegazione di come hanno fatto è decisamente complessa, però possiamo dire che le due matematiche sono riuscite in pratica a fornire dei connotati caratteristici per queste forme, partendo proprio dagli studi di Mirzakhani. Questo salto nella comprensione delle superfici iperboliche permetterà a molti altri matematici di continuare in quell'opera cartografica di descrizione dell'universo iperbolico.
E questa storia, che se vi appassiona potete andare a recuperare, descritta molto più in dettaglio nell'articolo su Quanta Magazine, racconta molto della scienza fatta per comprendere e descrivere il mondo, anche quello che non riusciamo neanche a immaginarci, possiamo dire. E lo diciamo sempre qui anche a Ci vuole una scienza, che la scienza è un'opera collettiva, no Mautino?
Eh sì, certo, e quindi quale storia migliore di questa può rappresentare questa grande impresa?
E ora, per concludere, ci spostiamo nelle acque subtropicali al largo dell'Australia orientale.
Ma dove vuoi andare, Vignetti? Ma non sappiamo neanche nuotare, ma stiamo
guarda,
qua.
Ecco, direi in questo caso forse un bene, visto che ci dobbiamo occupare di un polpo velenoso e anche potenzialmente mortale. Quindi...
Ecco, vedi, aveva ragione la mia nonna quando andavamo al mare, mi diceva, ma cosa vai che ci sono le balene, gli animali ecco. Che ti mangiano, vedi?
Allora, il polpo ovviamente non ne può nulla e attacca solo se si sente minacciato, come fanno gli animali in generale. Aggiungiamo anche che succede molto di rado. Comunque, il cefalopode in questione è il polpo dalle linee blu, appartenente alla specie Apaloclena fasciata, e diciamo che a vederlo sembra decisamente innocuo. Prima di tutto perché da adulto il suo corpo supera difficilmente i 5 cm di larghezza, mentre le braccia arrivano intorno alla decina di centimetri.
Il veleno che usa questo polpo è la tetrodotossina, una neurotossina che si rivela utile quando si vuole difendere proprio dai predatori. È infatti un buon sistema per paralizzarli, però la usa anche per paralizzare le prede quando va a caccia di cibo. Negli esseri umani questa tossina causa un'insufficienza respiratoria e nel caso dire il vero molto remoto di un attacco di questo polpo a un essere umano bisogna intervenire tempestivamente proprio per facilitare la respirazione.
E un gruppo di ricerca ha però notato che i maschi di questi polpi usano il loro veleno anche durante l'accoppiamento, in modo da paralizzare le femmine ed evitare che queste, se li mangino, perché le femmine di polpo dalle linee blu arrivano infatti a essere fino a 5 volte più grandi dei maschi e potrebbero quindi avere facilmente la meglio e papparsi il loro partner. Il cannibalismo sessuale, dobbiamo dirlo, è diffuso tra diverse specie di cefalopodi, perché spesso le femmine alla fine del rapporto hanno bisogno di molte energie per provvedere alle uova fino alla loro schiusa e quindi perché non approfittarne e mangiarsi il loro partner? Per questo i maschi dei polpi usano varie strategie per accoppiarsi in sicurezza.
Ah, vedi le polpo femmine come si comportano. Di solito i maschi dei polpi hanno un ectocotilo, cioè un braccio copulatore specializzato nel conservare gli spermatozoi e nel trasferirli verso le femmine. In alcune specie i maschi hanno un braccio molto lungo che gli permette di stare proprio a debita distanza dalle loro partner eventualmente fameliche, mentre i polpi di altre specie mettono in conto di automutilarsi durante il rapporto così da andare via il più velocemente possibile riducendo i rischi. Una vita grama, eh?
Eh sì, una vita abbastanza grama. Il braccio copulatore del polpo dalle linee blu è decisamente corto e di conseguenza i maschi devono avvicinarsi tanto alle femmine per fare un rapporto che poi di solito dura tra i 40 e i 75 minuti. Come racconta il gruppo di ricerca australiano nel suo studio su Current Biology, il polpo inietta il veleno nell'aorta della sua partner attraverso il suo braccio e attende una decina di minuti perché faccia effetto. Il rapporto termina poi quando la femmina si ripiglia e ha la forza di allontanare il maschio con le sue braccia.
Diciamo che non c'è tanto romanticismo in tutte queste cose che vi abbiamo descritto. Comunque, il gruppo di ricerca ha notato che nessuna delle femmine osservate durante e dopo l'accoppiamento è morta e nei giorni seguenti mostravano tutte di stare bene. Per esempio, mangiavano normalmente. Hanno quindi la capacità di resistere alla tossina e di portare avanti la riproduzione.
Dobbiamo anche dire che, come in altre specie di polpo, i maschi di questa specie muoiono comunque qualche tempo dopo l'accoppiamento, mentre le femmine al termine della schiusa, quando dalle uova escono le paralarve, che in seguito con la metamorfosi diventeranno i polpi per come siamo abituati a vederli. Quindi diciamo che sono sempre relazioni un po' pericolose. Bene, Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Chiudiamola prima che ci venga un polpo al cuore. Va bene, allora potete regalare questa puntata se volete far conoscere Ci vuole una scienza a persone che non sono ancora abbonate al post e che magari poi lo diventeranno, e ovviamente grazie.
Ci potete anche scrivere a civuoleunascienza@ilpost.it per mandarci domande, suggerimenti per nuovi argomenti e anche commenti sulle cose che abbiamo detto, non commenti sulle battute di Vignetti, perché insomma come sparare sulla Croce Rossa.
E no, servirebbe una casella di posta a parte. Noi intanto però ci sentiamo come sempre venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.